Pomeriggio Stefano Capozzucca, ciao Stefano.
Ciao direttore.
Ciao caro, buon pomeriggio a voi.
Puoi dire tranquillamente che sono un'ossessione, non si offende nessuno, io non mi offendo.
Beh, abbastanza. Ecco.
Caro Stefano, prima un commento generale alla situazione. A tuo avviso, visto che insomma, abbiamo parlato tante volte nel lockdown l'anno scorso, prima della ripresa del campionato, secondo te come va a finire? Cioè che proveranno in qualche maniera a arrivare al girone d'andata e poi a finire il girone d'andata e poi a valutare eventualmente un playoff o un playout?
Beh, guarda, la situazione diciamo che è complicata un pochettino, perché ogni giorno lascia stare nella vita quotidiana che aumentano i contagi, anche se la maggior parte sono asintomatici, quindi non è proprio catastrofica come all'inizio sembrava, quindi però anche nel calcio, diciamo anche nello sport, ci sono molti contagiati. Per quanto riguarda la materia specifica del calcio, io mi auguro che tutto continui ad andare avanti, perché se si dovesse fermare prevedo il buio, perché a quel punto lì se si ferma penso che ci sia, non dico la fine, ma quasi. Perché le televisioni smetteranno
di pagare.
Tutto il sistema si ferma, perché poi la maggior parte delle persone identificano nel calcio Cristiano Ronaldo, Messi, i giocatori che guadagnano, ma il calcio porta altre persone, come quando uno parla dello spettacolo, che dietro il cantante ci sono 30-40 persone che lavorano, quelli che lavorano sono 2 persone che guadagnano 1500 euro al mese. Quindi ci sono molte persone, che è un indotto importante dietro a un cantante che c'è, quindi invece quelli sono un anno che non lavorano. Dietro al calcio non ci sono solo i calciatori, ma ci sono migliaia di dipendenti, quindi se si ferma penso che ci sia poi una situazione proprio molto complicata, prevedo.
Anche perché, direttore, in questo senso il presidente della Juventus Agnelli e presidente anche della European Club Association ha messo sul piatto dei numeri che per quella punta dell'iceberg di cui parlavi, cioè i club delle varie Serie A, delle prime divisioni europee, porterebbe ad una necessità di aumenti di capitale per 6 miliardi tra i prossimi 12 e 24 mesi. Se queste sono le cifre per il top, figuriamoci quanti non al top dalle varie serie B in giù potranno riuscire a mantenersi in vita. E allora quel che ti domando è: a tuo avviso il calcio, provando per una volta in Italia ad essere lungimiranti, cosa che raramente ci riesce a fare, in che direzione dovrebbe andare? Ridurre il numero delle squadre, contenere i costi, ristrutturarsi?
Ma guarda, questo fatto, se si dovesse fermare va visto dal basso. La C per esempio scomparirebbe, come non ha ragione più di esistere. A me è una fetta importante del calcio, perché non è che oggi bisogna colpire sempre più quelli che sono dietro, però con quelle che sono le risorse, ci sono presidenti che mantengono, perché i contributi che ha una Serie C non sono sufficienti al mantenimento di una squadra, quindi c'è bisogno di risorse che il presidente mette dentro. Se vengono meno anche quelle piccole risorse che hanno, uno non può, come si dice, levare dall'azienda che è già in difficoltà per mantenere una squadra nei professionisti di Serie C. Quindi per me il campionato di Serie C diventa un campionato amatoriale, dilettante, chiamiamolo come vogliamo. Quindi io lo vedo proprio, mi auguro che la situazione cambi e che abbiamo anche l'abilità e anche quel pizzico di fortuna che non abbiamo avuto fino adesso, che possa migliorare la situazione e questa diventi semplicemente una pagina brutta da ricordare, anche se penso che per un po' dobbiamo convivere, per un po' intendo per svariati mesi, convivere con questo maledetto Covid.
Stefano, ci eravamo sentiti proprio per fissare questo appuntamento e questa intervista per subito il post Juve-Napoli, no? La sentenza di Juventus-Napoli, che ha fatto molto discutere, perché c'è, come al solito in Italia ci si divide, no? Anche in base un po', diciamo, alla tifoseria, chi è per la Juve, chi è per il Napoli. Però secondo te il giudice sportivo ha preso la decisione più giusta?
Secondo me sì, leggendo in merito quello che insomma, in questo momento i protocolli, le disposizioni, ha preso la decisione giusta. Poi è normale che ci sono dei margini per delle riserve, per cui Napoli può appellarsi e fare il ricorso, però questo è sempre un discorso della poca chiarezza che esiste. Io l'ho già detto una volta, noi siamo partiti con un protocollo poco chiaro. Se c'era all'inizio, come è stato fatto in Francia, che quando mancano quattro titolari uno può chiedere l'invio della partita, su questo protocollo che non c'era nessuna menzione su quanti giocatori in una squadra possono mancare per malattia, oppure la decisione è prettamente nostra, cioè della Lega, della FGC, quindi, e se c'era all'inizio tutte queste polemiche non potevano sorgere. Genova ha avuto un certo numero di contagiati e ha chiesto la sospensione come era nel protocollo, e quindi nel servizio, poi dopo c'è il bonus più una volta, quello, ma è sempre un discorso di regole che andavano fatte all'inizio. Però è anche normale che è facile criticare adesso su come, quando, perché siamo di fronte a una situazione nuova e problematica, quindi non è stato semplice in questo momento trovarsi nel mezzo.
Direttore, tornando al mercato, vorrei un tuo parere sull'operazione Chiesa, che può essere vista da un punto di vista economico, di bilancio, dal punto di vista della Juve, dal punto di vista della Fiorentina. È un'operazione che a tuo avviso accontenta tutti, o qualcuno che ne esce un po', magari non con le ossa rotte, però un po' così, non sicuramente tra i vincitori di questa situazione c'è?
Beh, secondo me ne escono tutti bene, perché il giocatore secondo me voleva andare, perché ha detto bene Corvino in un'intervista, ho letto, per fare un trasferimento ci vogliono tre componenti: la volontà del giocatore, la volontà di chi acquista e la volontà di chi vende. In questo caso c'erano queste tre volontà e quindi è giusto che il giocatore vada. Chi ci ha rimesso, se vogliamo, il popolo gigliato, la Fiorentina, insomma il popolo della, tifosi della Fiorentina, che in Chiesa vedevano un po' l'emblema, il giocatore cresciuto nelle giovanili, che è arrivato in prima squadra. Non dico che poteva diventare una grande bandiera come Antognoni, ma un simbolo nuovo poteva essere. Purtroppo ormai i simboli sono pochi, i Totti, gli Antognoni, sono pochi ormai. La gente ha voglia di andare in una grossa squadra, probabilmente Chiesa non ritiene quello che era il progetto Fiorentina un progetto di grande squadra. Io personalmente lo ritengo che possa avere le potenzialità per diventare una grande squadra, quindi se ci sono questi presupposti, Fiorentina ha fatto bene a darlo via.
Stefano, due domande veloci in una. Siccome poi dopo io ho consigliato Miranchuk per il fantacalcio a tanti amici, che, perché a me è un giocatore che piace, siccome tu sei amico di Gasperini, supportami, perché poi dopo sennò mi arriva una pioggia di critiche perché ho detto, ho sponsorizzato Miranchuk. E poi ti chiedo, secondo te Eriksen Inter è un'avventura che supera gennaio?
Allora, non ho capito cosa mi dici della seconda, prima rispondo alla prima. Miranchuk è un giocatore straordinario, un giocatore di ottimo livello, non dico di grandissimo livello, ma di ottimo livello. Un giocatore che presto ha ripreso, adesso perché si è presentato con un infortunio, l'ha superato, e secondo me l'Atalanta oggi, con rientro di Ilic e di Miranchuk, ha sicuramente l'attacco più forte della Serie A. Ah. Poi mi hai detto che non...
No. Sì, poi?
La seconda domanda, Nick?
La seconda era, vanno avanti Eriksen e l'Inter anche dopo il mercato di gennaio?
Non lo so, poi dipende anche dal giocatore.
Perché insomma, voglio dire, mi sembra che ci siano dei segnali, no?
Fino adesso il giocatore non ha espresso quello che sono... Non dimentichiamo che è un giocatore di valore, perché secondo me ha delle qualità. Ambientarsi non è semplice, però ha dato dei segnali positivi. Poi abbiamo davanti da qui a gennaio diverse partite, poi sappiamo tutti che i giudizi possono cambiare da un momento all'altro, dipende solo dal calciatore, dalle prestazioni e soprattutto dai risultati.
Stefano, rimanendo in casa Inter, ovviamente a disposizione di Conte, vedremo con che poi minutaggio, alla fine quantomeno di questo rush finale di 2020 c'è anche Raja Nainggolan. Quello che vorrei chiederti è quanto ha perso il Cagliari, che comunque degli acquisti di livello li ha fatti, in primis Godin, ma penso anche alla permanenza dello stesso Nandez, di João Pedro, però quanto perde nelle sue ambizioni nel non essere riuscito a accaparrarsi anche i costi, va detto, di Nainggolan?
Beh, sicuramente ha risposto bene il presidente, che come presidente non è pentito, perché si vede che era un'operazione molto costosa per il Cagliari. Come tifoso ha perso molto, perché Nainggolan quest'anno ha fatto un ottimo campionato nel Cagliari, quindi spero che rompi gli equilibri per una società, per una squadra di livello come il Cagliari. Era un giocatore fondamentale, un giocatore importante. Poi mi sembra che Di Francesco ci contava molto su quello che poteva essere il suo arrivo. Però Cagliari ha la fortuna di avere un presidente, a mio modo di vedere, molto capace e intuitivo, e ha valutato bene quello che sono le risorse e quello che era i costi, e sicuramente in quel momento il Cagliari non poteva affrontare un costo per accontentare la piazza e soprattutto il suo allenatore, perché era troppo alto, evidentemente.
Rispetto, Stefano, a come è andata l'anno scorso in un connubio di Francesco Samp, che insomma anche dall'esterno si vedeva non aveva le caratteristiche per poter funzionare, poi dopo diversi mesi lo stesso Di Francesco insomma ha ammesso di aver accettato un po' per il desiderio e la fame di rientrare in corsa, ti chiedo se vedi con delle premesse diverse quello tra l'ex allenatore della Roma e il Cagliari. E poi su Giulini, ma non è che sta diventando un presidente mangia direttori sportivi? Di solito c'è un presidente mangia allenatori, però Giulini direttori sportivi, tu insomma lo sai bene, evidentemente ne sta cambiando diversi da quando è presidente del Cagliari.
Effettivamente l'ultimo che è resistito sono io,
cioè Marrocco, due anni. Poi Carli, prima Rossi, adesso Carta, cioè è un nuovo modo, no, di fare anche il presidente. Di solito si mangiano tra virgolette gli allenatori.
Vabbè, è un presidente che va capito. Cioè, io ho avuto, non posso dire niente, perché ho avuto un bel rapporto con lui, abbiamo fatto due anni. Poi è normale, quando ci sono i rapporti ci sono i risultati, perché noi primo anno abbiamo vinto il campionato in carrozza, cioè poi era la prima volta nella storia del Cagliari che faceva una promozione vincendo il campionato, perché aveva fatto delle promozioni ma non aveva mai vinto il campionato, noi siamo arrivati primi. Il secondo anno ci siamo salvati, siamo mai stati in zona retrocessione, avendo un budget ristretto, perché non abbiamo speso niente per fare la squadra, abbiamo preso diversi parametri zero, tra cui Boriello che ci fece 20 gol, no?
Esatto,
e quindi, esatto. E quindi abbiamo avuto un rapporto importante. Poi per cause diciamo di un'altra persona, non sicuramente fra me e il presidente, il rapporto si è interrotto, ma io posso solo che dire bene di Giulini, quindi non posso parlare male. Con me il rapporto c'era un dialogo continuo giornaliero, c'erano anche degli scontri, però tra persone che si potevano. Quindi io poi dei rapporti che ho avuto con gli altri colleghi non lo so,
certo.
Con me è sempre stato un rapporto franco, schietto, diciamo quello che pensavamo, anche a volte arrabbiandoci, però posso dire che io con lui ho portato avanti in due anni l'allenatore, l'abbiamo mai cambiato, quindi sempre abbiamo avuto Rastelli con alti e bassi, ma abbiamo mantenuto, quindi alla fine abbiamo avuto i risultati senza mai fare stravolgimenti.
Stefano, l'ultima domanda per quanto mi riguarda, ed è Balotelli. Tu ci hai sempre raccontato anche a questi microfoni che preziosi, che tu conosci benissimo ormai da una vita, sempre avuto un debole, no, per Mario Balotelli, ma questo debole si va a concretizzare o secondo te il treno è passato?
No, secondo me se arrivava adesso può darsi, però io non penso che nel prossimo futuro. Questa è la mia idea,
sì,
che possa approdare al Genova, certo. Perché da quello che ho capito c'era un problema Maran, ecco, quindi siccome Maran è l'allenatore del Genova, è rispettato l'allenatore del Genova, quindi penso che il suo desiderio...
Diciamo, non era convintissimo Maran, probabilmente.
Non era convintissimo, da quello che so.
Certo.